Bene, salutiamo Giovanni e io saluto tutti voi. Bentornati, vedo che siete volti noti ormai. E ci diamo appuntamento questa sera, come avete letto nel volantino, per affrontare questo argomento sulla carità. Abbiamo dato il titolo: il frutto maturo della vita cristiana è la carità. È una frase che non è citata qui tra virgolette, se no il testo diventava lungo, ma di padre Carlo Maria Martini. Tant'è che ho invitato a leggere la lettera pastorale, sempre di padre Carlo Maria Martini, Farsi prossimo, che poteva essere così un accompagnamento, un aiuto e una preparazione a questi tre incontri che andiamo a fare a partire da questa sera. Ecco, noi citiamo sovente Cardinal Martini perché ci siamo impegnati a tenerne viva la voce e il pensiero, tant'è che nel mese di aprile ci saranno alcune serate apposta improntate su padre Carlo Maria Martini. Ecco, stasera non presento un Giovanni perché comunque già lo conosciamo, diamo la voce subito a lui. Ieri nella liturgia abbiamo letto e brevemente anche commentato l'inno alla carità che riprenderà stasera don Giovanni e ci aiuterà appunto ad approfondire, a capire, sollecitandoci poi a maturare delle piccole scelte in questo campo della carità che deve essere appunto il frutto maturo della vita cristiana. Ringraziamo Don Giovanni per la disponibilità di queste tre serate, sappiamo che le tira fuori dall'agenda sempre con molta parsimonia perché gli impegni sono tantissimi e a maggior ragione noi gli siamo grati e riconoscenti. Grazie Giovanni, a te la parola. Come sempre lasciamo parlare Giovanni, poi diamo spazio, se c'è tempo, fino alle 10:30, agli interventi, alle domande, possibilmente brevi e sull'argomento. Grazie.
Buonasera a tutti, chiedo scusa del ritardo ma non ho letto bene l'orario delle mail che mi aveva mandato Don Mario, quindi ho pensato alle 9, ma lunedì prossimo arriverò per le 9:15. Non so se ci credete ma sono in difficoltà a parlare della carità, sono in difficoltà per alcuni motivi. Il primo è perché è un dato così conosciuto, così citato e predicato che alla fine uno pensa di sapere già tutto e quindi che cosa si deve dire della carità. L'altro dato che rende difficile un discorso sulla carità è che sulla carità ci sono molte incomprensioni o miscomprensioni, e cioè la si confonde, la si innacqua, la si stropiccia, non so come dire, e quindi raddrizzare una visione della carità non è un compito facile. E poi perché veniamo da una tradizione culturale dove la carità è un gesto simile all'elemosina legato alla bontà del cuore di chi la fa. Ora, nulla di queste tre cose è la carità, nessuna delle tre. E per cui dobbiamo, l'atteggiamento è quello di rimetterci insieme a scavare, a scoprire, a fare di nuovo i primi passi come se fossimo a digiuno di una riflessione sul tema della carità. Intanto alcune informazioni curiose ma significative. In greco la termine carità lo si usa anche in italiano, ma non voglio far sapere che ho studiato 20-30 anni fa il greco, è che è molto significativo perché la parola che corrisponde alla nostra italiana carità, agape, è una parola praticamente inventata dai cristiani, che era quasi inesistente, pochissimo usato, una parola che non faceva parte del vocabolario del primo secolo e dei luoghi dove appunto si parlava greco. E il fatto che non solo questa parola, ma tante altre parole i cristiani hanno dovuto inventare, quindi hanno arricchito il vocabolario, perché vivevano un'esperienza che non trovava modo di esprimersi con le parole che già conoscevano. Era un'esperienza così nuova, così radicale, così diversa, che nessuna delle parole in uso riusciva in qualche modo ad esprimere sufficientemente, non dico del tutto, ma sufficientemente. E la carità è proprio una di queste. Tanto vero che ha una storia curiosa anche nelle traduzioni, perché poi passa in latino come caritas e passa in italiano come carità. Ma come voi avete sentito, la cosa curiosa è che caritas e carità non ha niente a che fare con agape. Cioè il suono, la composizione della parola è completamente diversa. Perché? Perché la traduzione latina e poi di conseguenza quella italiana hanno privilegiato un'altra parola greca che è molto affine, che è parente della parola agape, amore, ed è la parola caris, che in italiano vuol dire gratuità. Allora la curiosità è che per tradurre la parola amore, carità, si va a cercare un'altra parola che indica non tanto l'amore in quanto tale, ma l'atteggiamento con cui l'amore è vissuto, cioè la gratuità. E allora noi ecco che ci troviamo con questa parola italiana, carità, che deriva appunto dal, che ha come senso la gratuità, tanto che appunto usiamo questo termine gratuito, gratis, eccetera, ma che è il vero significato della parola carità. Ecco, questo ci dice come l'esperienza cristiana qualche volta, quando è autentica, quando è profonda, fa fatica a tradursi in parole, perché ci sono dei vissuti e ci sono degli aspetti interiori che non trovano il modo sufficiente per potersi dire agli altri. Tanto vero che un gesto di carità è molto più eloquente di qualsiasi parola che noi possiamo dire sulla carità. E c'è anche un'altra storiella interessante che ci proviene da un racconto di San Policarpo, il quale era discepolo e successore, lo racconta lui, dell'Evangelista Giovanni, e che appunto dice che quando Giovanni era vecchio, ci sono molte tradizioni sulla morte di Giovanni, per cui sono anche inconciliabili tra di loro, ma una di queste tradizioni dice che Giovanni l'Evangelista sia diventato molto molto vecchio e sia morto vecchio, e che alla fine della sua vita diceva solo sempre una cosa: figliuoli, vogliatevi bene, figliuoli, amatevi. Tanto che quelli che l'ascoltavano hanno detto: beh, una volta, due volte, tre volte, quattro, poi sappiamo, la musica la conosciamo, cambia un po', dici qualche cos'altro, e lui continuava: figliuoli, vogliatevi bene, amatevi, perché questa è la sintesi del Vangelo, perché in questa parola c'è tutto l'Evangelo. Ecco, allora comprendiamo la difficoltà di entrare, di sviscerare un po' questo tema, però lo dobbiamo fare, perché effettivamente ha ragione Giovanni, che questo è il cuore dell'Evangelo. Senza questo l'Evangelo smetterebbe di essere Vangelo, perché Vangelo innanzitutto è l'annuncio e la conseguente esperienza che Dio ci ama. Per cui effettivamente, detto questo, potremmo già chiudere, non c'è più nient'altro da dire. Il problema è di capire e di intuirne e anche rivelarne le conseguenze, le modalità che ha questa affermazione, per cui l'Evangelo consiste nel credere a questo annuncio che Dio ci ama, che il fondamento di tutta la predicazione, di tutta l'opera di Gesù Cristo. Se cerchiamo un po' di approfondire nei vari passi, noi scopriamo che questo termine ritorna, viene ripetuto nel Nuovo Testamento, sono andato a vedere le statistiche, 318 volte. Il che vuol dire che è una misura, una quantità enorme, grandissima, che solo la parola che corrisponde appunto a carità, amore, in greco nel Nuovo Testamento ricorre così tante volte. Ricorre così tante volte perché è fondamentale, ricorre in tutti gli scritti. E in tutti gli scritti, dai Vangeli alle lettere, giù fino all'Apocalisse, e si dirama in tantissime direzioni. Noi possiamo cercare di vederne alcune di queste direzioni. Intanto il Vangelo ci dice che la nostra vocazione è quella di amare Dio, perché da Lui siamo già stati amati. Il problema è che come facciamo ad amare Dio? Cosa vuol dire amare Dio? Visto che non possiamo accarezzarlo, non possiamo dirgli delle belle parole, perché non lo vediamo, gliele possiamo dire ma le mandiamo per aria, le guardiamo su nel cielo, ma non è qualcuno con cui effettivamente noi possiamo stabilire un rapporto dove le espressioni dell'affetto, della tenerezza, dell'amore vengono espresse, realizzate. Parliamo con una realtà invisibile, parliamo con una realtà in parte inconoscibile, se non per quello che ci ha rivelato nella Scrittura. Allora cosa vuol dire amare Dio? E Gesù ci dà alcune indicazioni di cosa vuol dire amare Dio. Amare Dio vuol dire innanzitutto lasciarsi amare. Il nostro è un amore di risposta, di ricambio. Ma la cosa più importante, la modalità più importante con cui Gesù ci dice che noi siamo chiamati ad amare Dio che ci ama e quindi a stabilire una reciprocità, una relazione, è che l'espressione con cui noi diciamo l'amore di Dio è l'amore per l'altro, che nel Nuovo Testamento viene chiamato il prossimo, il fratello, il vicino, e poi tutte le categorie, il povero, l'ultimo, eccetera. Ciò che noi, potremmo dire così, vorremmo poter fare a Dio, dire a Dio, lo dobbiamo fare per l'altro, perché il Nuovo Testamento mette una equivalenza tra l'uno e l'altro, tra l'amore di Dio e l'amore del prossimo. Per cui l'amare Dio e l'amare il prossimo diventano lo specifico del Nuovo Testamento, cioè diventano inseparabili. Già questo ci indurrebbe a fare parecchie riflessioni, perché noi invece li separiamo, perché noi riteniamo che amare Dio consiste nel fare certe cose di tipo religioso, ad esempio, di tipo rituale, non perché non vadano fatte, ma perché non vanno confuse con l'amore di Dio, l'amore nostro nei confronti di Dio. Proprio per questa divisione, separazione che noi facciamo tra l'amare Dio e l'amare l'altro. E questo ci porta a non sentire il più delle volte nessuna contraddizione nel fatto che magari siamo pii, devoti, ossequienti, obbedienti e tutto quel che voi volete, frequentanti, praticanti, eccetera, ma non abbiamo scrupoli a trattare male, a misconoscere, a rifiutare, a escludere, a giudicare, a condannare, eccetera, mettete tutto quel che voi volete come atteggiamenti e gesti contrari all'amore, contrari cioè al fatto che quello che tu vorresti fare a Dio, fallo all'altro. Su questo San Giovanni è un campione. San Giovanni usa un linguaggio di una crudezza totale, perché dice: se uno dice di amare Dio e non ama il fratello, è un bugiardo. Così dice espressamente, è un bugiardo. Io credo che dovremmo alzarci tutti e dire: sono bugiardo. Perché effettivamente ci è più facile amare chi non si vede, chi non disturba, chi al limite ci chiede mezz'ora alla settimana per assolvere ai compiti religiosi, di quanto invece non sia difficile, faticoso, ascetico, fare un cammino per imparare ad amare, perché l'amore non va confuso con il sentimento, può anche avere del sentimento, ma non è la stessa cosa. L'amore normalmente è un atto di volontà che noi facciamo nei confronti dell'altro, perché se andiamo dietro i sentimenti non rischiamo di avere un amore ballerino, no? Di voler bene un giorno e non l'altro giorno, di reagire a seconda di quanto riceviamo, eccetera, mentre l'amore secondo l'Evangelo è il fatto che tu decidi e scegli di amare in ogni caso, in ogni situazione, a qualunque costo. E notate, non quel tipo di amore che lascia passare tutto, un amore acritico, ma quel tipo di amore, come accennava Don Mario citando Martini, che è il frutto maturo della vita cristiana, perché non si può amare se non lavorando su se stessi, se non uscendo da se stessi, se non morendo a se stessi, perché non si può andare incontro all'altro se non siamo tutto capaci di questo cammino, di questo esodo da noi stessi, se non siamo capaci di fare dell'altro il punto di riferimento del nostro agire e un punto di riferimento di un agire che è buono e fa del bene, non a noi innanzitutto, ma all'altro. Ecco perché a volte l'amore è anche fatto di no, è anche fatto di prese di posizione, perché non si tratta di sdilinguirsi in sentimentalismi, si tratta di porsi di fronte all'altro come realtà diversa da me, a cui io sono chiamato a rivolgere non solo la mia parola, la mia attenzione, ma la mia cura, il mio prendermi carico, ma in modo tale che lui stesso cresca nella stessa direzione. Cioè l'amore ha il segno di autenticità quando rende l'altro non tanto oggetto del mio amore, che è la cosa più abituale che noi abbiamo, ma diventa a sua volta soggetto di amore, diventa di nuovo anche lui capace a sua volta di amare, quando impara nell'essere amato ad amare. Allora vediamo che questo è già un po' più complicato, perché non si ferma ai buoni sentimenti e non coincide, questo lo dico sempre perché ne sono più che convinto, non coincide con il sentirci noi bravi. Questo anzi, il più delle volte, ci svia dall'Evangelo, perché pone noi stessi al centro, pone la nostra presunta o anche vera bontà, ma nel momento in cui poniamo al centro la nostra bontà, il nostro sentirci buoni, noi tradiamo già il concetto e la realtà dell'amore, perché l'amore evangelico è un amore che fa maturare, che fa crescere. Noi abbiamo, nel Vangelo, un'infinità di richiami a questo. Pensiamo anche solo come e chi Gesù amava. Si dice sovente che Gesù amava, che Gesù ha amato. Naturalmente amava il Padre, questo di nuovo San Giovanni ce lo ricorda sovente, ma poi amava le persone, amava quelli che incontrava. Pensate a quell'episodio del cosiddetto giovane ricco, noi diciamo giovane ma non sappiamo che età avesse, quindi poteva anche avere la mia età, che si presentano a dire: cosa devo fare per avere la vita eterna? Osserva i comandamenti, ma questo lo faccio già. Allora vai, vendi quello che hai, poi vieni e seguimi. E Gesù lo guardò e lo amò, ma quello aveva idee per la testa e quindi se n'è andato. Si dice che Gesù amava Marta, Maria e il fratello Lazzaro, al capitolo 11 di Giovanni. Si dice che Gesù amava i suoi discepoli. Avendo amato i suoi discepoli, li amò sino alla fine, mentre cenava, prese il pane, eccetera. Cioè Gesù amava le persone. E com'è che le amava? Le amava accogliendole, andandole incontro, prendendosene carico. Le amava attraverso gesti di tenerezza, di compassione. Leggiamo ad esempio i miracoli sotto questo aspetto, non tanto sotto l'aspetto del miracolistico, che ci piace tanto andare a vedere, a cercare in giro, siamo molto attirati, no, dal miracolistico. Se qui apparisse, qualcuno dicesse che apparisse la Madonna, non ci stareste più qui dentro, in questa chiesa qui, tanta gente accorrerebbe. Non voglio essere polemico, ma mi piacerebbe che qualcuno provasse e vede subito, perché il miracolistico è un po' una valvola di sfogo dalla fatica del quotidiano e da una fede impegnativa, e allora sì, è più facile scendere, affidarsi al miracolistico, no? Ma leggiamo i miracoli di Gesù sotto questo aspetto: di Gesù che si prende cura, di Gesù che non è indifferente alle malattie, alle sofferenze degli uomini e delle donne che incontra, alle loro lacrime, ai loro dolori, per cui si ferma, parla e guarisce, per cui si interessa, per cui fa passare una parola di speranza. I miracoli, in fondo, la verità dei miracoli è proprio questa, che rivelano un atteggiamento di Gesù che non chiude gli occhi, non passa accanto, girandosi dall'altra parte, ma che invece si lascia interrogare dalla vita degli altri, dall'esistenza degli altri, soprattutto quando questa esistenza è un'esistenza spezzata, ferita, difficile, complessa, lontana. Si lascia interrogare soprattutto da quelli che la società esclude, la società civile e la società religiosa, perché ogni gruppo è un gruppo che può essere o aperto o escludente, se non aperto è escludente, e anche quindi le chiese, le comunità possono diventare escludenti per motivi morali, perché gli altri sono meno degni di noi, sono più peccatori di noi, eccetera, eccetera, o per altri motivi, rituali, legali, eccetera, eccetera. E allora si escludono, si mettono fuori. E Gesù è andato a prendere proprio quelli che erano fuori per farli sentire dentro. Pensate se noi facessimo altrettanto con quelli che secondo voi oggi si sentono fuori, si sentono esclusi. Provate a pensare alle categorie di persone che oggi dalla Chiesa si sentono escluse, perché il matrimonio è andato male, perché hanno tendenze affettive e sessuali di altro tipo, perché non sono praticanti, e aggiungete tutte le ragioni, guardatevi in giro, non facciamo teorie, guardiamoci in giro e vediamo quanta gente si sente esclusa. Ebbene, se qui ci fosse Gesù Cristo, comincerebbe da loro, non da noi, stiamo tranquilli, non da noi comincerebbe, noi siamo già qui, non verrebbe da noi, ma andrebbe da chi invece è ritenuto fuori, lontano, peccatore, non degno, eccetera. Ecco perché andava dai lebrosi, andava dai matti, da tutti quelli che la società escludeva. Il Vangelo di oggi parla appunto al capitolo 5 di Marco di quell'indemoniato di Gerasa che si percuoteva, si faceva del male, che nessuno voleva avvicinare, eccetera, e che Gesù invece guarisce. E la cosa straziante di quel racconto, se ce l'avete presente, è che la gente, quando lo vede tranquillo, sano di mente, vestito, ce lo vede normale, chiede a Gesù di andarsene. Vai via. Perché, mi sono chiesto, io non so il motivo, il Vangelo non lo dice, ma se cerco di immaginarlo valutando le nostre esperienze, credo che è meglio non vedere, perché questo qui era fuori, era in mezzo ai dirupi, alle caverne, è meglio non vedere che dover reintegrare qualcuno che prima era fuori. Troppo faticoso, troppa fatica. È meglio non vedere, è meglio lasciare che le persone stiano nel loro brodo piuttosto che riaccoglierle dentro una comunità. Perché è la comunità che deve cambiare quando riaccoglie queste persone, non sono le persone. E la comunità è disposta a cambiare, a fare spazi, a modificarsi per accogliere queste persone. È meglio dire a Gesù: senti, lascia che le cose stiano come sono, torna da dove sei venuto. Preferiamo sapere che c'è uno in mezzo ai sepolcri che si percuote e si fa del male, piuttosto che arrivi in paese ben vestito e di nuovo capace di ragionare, eccetera, perché ci mette a disagio, perché non sappiamo più come fare. perché diventa un'accusa indiretta contro di noi che lo abbiamo eliminato prima. E adesso ce lo vediamo arrivare perché tu lo hai reintegrato. E noi cosa facciamo? La società tende sempre, e la Chiesa, tendono sempre, dovendo mettere dei confini, la famosa identità, tende sempre a creare dei margini. Quelli che non stanno dentro sono fuori, e se sono fuori la colpa è loro, peggio per loro, e noi ci curiamo di quelli che sono dentro. Il Vangelo spezza invece tutte queste questi confini, queste identità fisse, no? Perché guarda la persona in quanto tale. Il primo amore è la persona per quello che è, e Paolo ce lo ricorda molto bene: Dio ci ha amato quando noi eravamo ancora peccatori. È un'altra di quelle frasi che fanno pensare molto. Dio ci ha amato quando noi eravamo peccatori, non quando eravamo belli, santi, tutti in ordine, eccetera. No, quando eravamo peccatori, Dio per primo ci ha amato. Questa è la modalità con cui Dio e con cui Gesù Cristo nel Vangelo si è mostrato, ha mostrato l'amore del Padre attraverso il suo modo di agire e di fare. Ma poi possiamo andare a vedere non solo questi dati, ma anche i racconti di Gesù. Pensate in quanti racconti Gesù cerca di sintetizzare, di descrivere l'amore del Padre nei confronti degli uomini e delle donne. Vi cito alcuni brani. Basterebbe pensare al capitolo 6 di Matteo, quel capitolo che normalmente viene intitolato alla provvidenza, ma che è uno dei capitoli più dove maggiormente la tenerezza di Dio nei nostri confronti viene messa in evidenza. Perciò io vi dico: non preoccupatevi per la vostra vita, di quello che mangerete o berrete, né per il vostro corpo, di quello che indosserete. La vita non vale forse più del cibo e il corpo più del vestito? Guardate gli uccelli del cielo: non seminano, non mietono, né raccolgono nei granai, eppure il vostro Padre Celeste li nutre. Non valete voi forse più di loro? E chi di voi, per quanto si preoccupi, può allungare anche di poco la propria vita? Per il vestito, perché vi preoccupate? Osservate come crescono i cigli del campo, non faticano e non filano. Eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro. Ora, se Dio veste così l'erba del campo, che oggi c'è e domani si getta nel forno, non farà molto più per voi, gente di poca fede? Non preoccupatevi dunque dicendo: che cosa mangeremo, che cosa berremo, che cosa indosseremo. Di tutte queste cose vanno in cerca i pagani. Il Padre vostro celeste sa che ne avete bisogno. Non è certo un invito al non fare nulla, no? al vivere alle spalle degli altri, ma è un invito a raccogliere, a percepire la cura, la tenerezza che Dio ha nei nostri confronti e che grazie a cui conosce a fondo le nostre necessità, i nostri bisogni e se ne fa carico. Oppure, se andiamo nel Vangelo di Luca, pensate al racconto del Samaritano, tanto per citarne un altro, no? che rappresenta effettivamente la realtà di Dio nei confronti del povero ferito. Pensate ai racconti del padre misericordioso che accoglie il figlio che ritorna dopo aver sperperato il denaro, il capitolo 15 sempre di Luca. Ecco. Cioè Gesù ha infarcito, ha riempito la sua missione, la sua predicazione di parole, di gesti, di esempi, di racconti, di azioni che sono tutte destinate a esprimere questa sola ed unica cosa, senza tener conto che, per andare un attimo ai testi paolini, quello che citava Don Mario, la fine del capitolo 12 e il capitolo 13 della prima lettera ai Corinti, la carità viene presentata in questo modo. Il capitolo parte da un discorso sulla Chiesa, sui carismi, sui doni, sui ministeri, sulle corresponsabilità che ci sono dentro una comunità, e poi parla anche nel frattempo della Eucaristia e poi arriva alla fine con una domanda e dice: desiderate i carismi più grandi, i doni di Dio più grandi? Allora io vi mostro la via sublime. E poi comincia il famoso inno alla carità. Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità, sarei come un bronzo che rimbomba o come un cembolo che strepita, cioè degli strumenti stonati. Notate le opposizioni, che sono molto importanti. Parlare le lingue degli uomini e degli angeli significa essere molto pii, molto devoti. Le lingue degli angeli, nella cultura del primo secolo, è la preghiera, la più sublime. Quindi se anche io pregassi tantissimo, giorno e notte, più che i monaci e le monache chiuse nei loro monasteri, e pregassi con tutta l'intensità di cui sono capace, ma non avesse la carità, sono uno strumento stonato. È molto forte, anche se siamo abituati ad ascoltarle queste cose. E poi ne fa un secondo di esempio: e se avessi il dono della profezia, se conoscessi tutti i misteri, quindi scienziati sublimi che conoscono tutto della vita, della morte, dell'universo, della terra, dei mari, tutto quanto, e avessi tutta la conoscenza e possedessi, e questo è davvero enorme, tanta fede da spostare le montagne, cioè leggete, se anche fossi capace di fare miracoli, non avessi la carità, sono niente. La contrapposizione è un uovo forte, la profezia, la conoscenza, una fede enorme, molto più di quella fede grossa come un granello di senape, una fede enorme, senza la carità sono niente. Terzo esempio: e se anche dessi tutti i miei beni in cibo, e consegnassi il mio corpo per averne vanto, cioè dessi me stesso, la mia vita, ma non avessi la carità, non mi serve a niente. Qui poi il contrasto è ancora più forte, perché noi normalmente, ne parleremo l'ultima sera, noi identifichiamo la carità come cose da dare. Se dessi tutti i miei beni in cibo e non avesse la carità, perché non è carità quella di dare i propri beni in cibo? Ma no, secondo questo testo no, perché altrimenti non metterebbe la contrapposizione: se dessi tutti i miei beni a favore degli altri ma non la carità. Uno dice: ma se do i miei beni perché ho la carità? Ma neanche per sogno, è tutto da dimostrare, La carità non consiste essenzialmente, principalmente o tantomeno esclusivamente nel dare delle cose. Non è questa la carità. E poi comincia a avvicinarsi, cercando anche Paolo, fa il possibile per descrivere la carità, e quindi usa degli aggettivi e dice: la carità è magnanima, cioè è una realtà larga. Magnanima è chi ha il cuore grande, no? Non è piccina, non è meschina la carità. È benevola, che è il contrario di malevola, perché c'è anche una carità malevola, certamente, c'è anche una carità che fa del male, che ferisce, che umilia. Non è più carità, ma noi la chiamiamo così, soprattutto se non ci accorgiamo che stiamo facendo il contrario e la chiamiamo carità. Non si va, non è invidiosa. E normalmente nelle nostre realtà l'invidia nel termometro andrebbe su bene, no? Degli uni, degli altri, di quel che fa l'uno, di quel che fa l'altro, di quello che uno è capace, di quel che l'altro non è capace, eccetera, dei posti, delle responsabilità, e finché ce n'è, non si vanta. Ricordate che Gesù diceva che non sappia la tua destra quel che fa la sinistra, e diceva anche che se vuoi fare l'elemosina e vuoi pregare, vuoi digiunare, fallo nel segreto. Ma noi abbiamo certe chiese, certi santuari strapieni di lapidi dove i benefattori hanno nomi, cognomi e somme. Come la mettiamo con il Vangelo? Non si vanta, non si gonfia d'orgoglio, perché c'è anche una carità superba. Ah, io sì che sono capace, gli altri non capiscono mica niente. Non manca di rispetto, soprattutto quando è rivolta ai poveri, può mancare di rispetto. Qualche anno dietro, il titolo di uno dei convegni nazionali di Caritas era Degni dei poveri. E so che uno dei vescovi presenti nella commissione aveva detto: ma che titolo? Ma come? Dobbiamo essere noi degni dei poveri? Ma forse sì, è proprio così. Non i poveri degni dei poveri, noi degni dei poveri. Perché a volte la carità manca di rispetto, manca di attenzione, fa cadere dall'alto le cose, non cerca il proprio interesse. Anche qui noi non siamo dei benefattori dell'umanità, non abbiamo bisogno né di targhe né di statue né di altro, non siamo benefattori, perché poi dirò ancora una cosa su questo. Non si adira, non tiene conto del male ricevuto, vale a dire che è capace di perdonare, non gode dell'ingiustizia, e qui dico solo quella frase che Paolo VI poi disse, ripresa poi da Giovanni Paolo II: non bisogna dare per carità quello che è dovuto per giustizia. Mentre a volte si fa cadere come concessione ciò che è un diritto della persona, e questo capita sovente. Ciò che è diritto, e quindi ciò che ha attinenza con la giustizia, non può essere fatto passare per carità, perché ti è già dovuto. Pensate solo a tutti i diritti umani, sociali, e politici, personali, individuali, eccetera, che le varie costituzioni hanno descritto. Io non posso darti una casa perché sono bravo, è un diritto che tu hai. Io posso solo riconoscere e adeguarmi a quel diritto. e così tante altre cose, sono dei diritti, i diritti delle persone, degli individui e delle comunità, non sono atti di grazia dei potenti, dei governanti, dei politici, dei vescovi, dei papi, no? Sono atti dovuti. E quindi è inutile far finta di essere buoni quando si invece si compie un dovere, perché il diritto dell'altro diventa un dovere per me, evidentemente. Quindi non gode dell'ingiustizia, ma si rallegra della verità, tutto scusa, cioè è capace di comprendere tutto, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. La carità non avrà mai fine. Poi fa una piccola riflessione e aggiunge ancora: ora dunque rimangono tre cose, la fede, la speranza e la carità, ma la più grande di tutte è la carità. Io volevo fermarmi un attimo su questa frase: la carità non avrà mai fine, perché la carità è l'unica realtà che collega la vita e l'eternità, che collega il tempo, la storia e l'infinito. Perché, essendo la realtà stessa di Dio, vivendola noi l'anticipiamo qui. Ecco perché la carità non ha fine, perché è la realtà definitiva, è quella in cui siamo chiamati a vivere, ma in nome del Vangelo cerchiamo di realizzarla nel nostro oggi, in modo imperfetto, in modo incompleto, ma stiamo realizzando qualche cosa che appartiene all'Eterno e a Dio. Quindi la carità non ha mai fine, è quella che è più grande di tutti, perché resta, mentre la fede e la speranza se ne vanno. Nelle lettere di, nella prima soprattutto lettera di Giovanni, ma in tante altre lettere, qui adesso leggo solo alcune frasi, noi abbiamo continuamente questo invito ad amarci vicendevolmente. Quante volte si dice, ad esempio in Giovanni 13, che dobbiamo amarci come Gesù ci ha amato. Giovanni 13 e 15 lo ripete due volte, così pure nella prima lettera ripete che l'amore vicendevole è la testimonianza più evidente del cristianesimo. Avremmo meno prediche da fare se ci volessimo bene in modo così evidente da rendere testimonianza della nostra fede proprio grazie alle modalità con cui ci si vuole bene. Ricordate che negli Atti degli Apostoli c'è scritto che i cristiani dei primi tempi si volevano così bene che addirittura tra di loro non c'era nessuno in stato di bisogno. E la insistenza sull'amore vicendevole è continua e in tutti i testi. Vi leggo la finale della lettera ai Romani, che è una delle più belle, delle più interessanti, dove si dice: Paolo fa una serie di esortazioni dove dice che vi esorto, fratelli, per la misericordia di Dio, ad offrire voi stessi come sacrificio spirituale. E poi prosegue: la carità non sia ipocrita, non sia finta. Amatevi gli uni gli altri con affetto fraterno. Gareggiate nello stimarvi a vicenda. Non siate pigri nel fare il bene. Siate invece ferventi nello spirito, servite il Signore, siate lieti nella speranza, costanti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera, condividete le necessità dei santi, siate premurosi nell'ospitalità, benedite coloro che vi perseguitano, benedite, non maledite. Rallegratevi con quelli che sono nella gioia, piangete con quelli che sono nel pianto. Abbiate i medesimi sentimenti gli uni verso gli altri. Non nutrite desideri di grandezza, volgetevi piuttosto a ciò che è umile. Non stimatevi sapienti da voi stessi. Non rendete a nessuno male per male. Cercate di compiere il bene davanti a tutti gli uomini. E se è possibile, per quanto dipende da voi, San Paolo non era un idealista, vivete in pace. Non fatevi giustizia da voi stessi. Sta scritto, spetta a me, cioè a Dio, fare giustizia. Non lasciatevi vincere dal male, ma vinci il male con il bene. E così poi prosegue. Poi ancora al capitolo 13 ha questa espressione. Non siate debitori di nulla a nessuno se non dell'amore vicendevole. L'unica cosa che ci dobbiamo è l'amore vicendevole, basta, perché questo comprende tutto, è sufficiente, è completo. Quindi il Nuovo Testamento è, come dire, un continuo invito, richiamo a fare questa esperienza che viene anche indicata con un altro termine che è di uso tipicamente cristiano, il termine fratello e sorella, il termine cioè la realtà della fraternità, che è diventato comune. Se voi scorrete le lettere di Paolo, voi troverete che continuamente ritorna questo termine, fratelli, che non era un termine anche qui usato se non nell'ambito familiare, se non per indicare la parentela, no? Ma la fraternità diventa quella specifica forma di amore che i cristiani hanno tra di loro. Ce lo ricorda anche, adesso non l'ho portato dietro, ma ce lo ricordano anche gli scritti del primo, secondo secolo al di fuori della Bibbia, quando appunto, ad esempio nella lettera a Diognito, si dice che i cristiani si vogliono bene, condividono le cose che hanno, mettono in comune in modo tale che nessuno appunto rimanga nella necessità, e esprimono davanti a tutti questo stile di vita che è fondato proprio su quello che noi indichiamo come carità, come amore. Io mi fermo qui, lasciando un po' di spazi, ci sarebbero forse tantissime altre cose da dire che magari le domande fanno emergere.
Bene. Intanto mi sono dimenticato di dire all'inizio che queste tre serate sono in sostituzione del corso biblico che ormai da, sarebbe stato il terzo anno, avremmo fatto qui, perché a livello di zona pastorale è nato questo bisogno di prendere in considerazione il tema della carità, di rifletterci su e di coordinare eventualmente delle persone perché approfondiscano, si mettano insieme e camminando, ecco, vivano in qualche modo lo spirito della Caritas, no? Alcuni qui presenti già sono impegnati in questo settore, piacere vederci, poi ci daremo sicuramente appuntamento per portare avanti il discorso. Intanto chi vuole intervenire liberamente,
raccogliamo magari qualche domanda e poi andiamo. Sì.
Innanzitutto grazie, lei è sempre straordinario, ma stasera ancora di più. E volevo chiederle, si è riferito sempre al Nuovo Testamento, che cosa c'è di tutto quello che lei ha detto nell'Antico Testamento? E poi l'ultima cosa, lei ha parlato della fraternità che diventa la forma di amore che i cristiani hanno tra di loro. E invece rispetto agli altri che diversità c'è tra la fraternità e l'amore per gli altri, per i non cristiani? Grazie.
Si è parlato principalmente di quello che tratta il Vangelo, fraternità, carità e amore. Chi mi ha preceduto ha chiesto nelle altre realtà, nelle altre regioni, se si parla anche di questo, ma io penso di sì. Allora, come si giustifica che oggi come oggi ci sono tante guerre che sono pubblicizzate, tante meno? Noi, che all'articolo 11 della Costituzione, è stato evidenziato anche su qualche numero qualche settimana fa sulla Famiglia Cristiana, dice che l'Italia berra la guerra. In questi tempi di magra, il nostro paese spende 12.473.000 euro per acquistare armi di distruzione, che sono i bombardieri e i sommergibili. Allora anche il nostro paese si allinea a quelli che non hanno né amore né fraternità e tantomeno carità, perché quando si distrugge non è il disegno di Dio, perché nella Genesi ha detto ad Adamo ed Eva che erano, diciamo, in peccato, però ha detto di crescete e moltiplicatevi. Se mancano certe caratteristiche si distrugge e non si cresce. Grazie.
Il rapporto tra Antico e Nuovo Testamento tutti e due i comandamenti dell'amore di Dio, dell'amore del prossimo si trovano nell'Antico Testamento. Per quanto riguarda l'amore di Dio, il testo più conosciuto e che è diventato una preghiera, la preghiera quotidiana degli ebrei ancora oggi, è proprio quello che invita ad amare Dio, il famoso ascolta Israele, il Signore è il tuo Dio, il Signore è unico, lo amerai con tutte le tue forze, con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente. E invece nel Levitico c'è l'altro comandamento, ama il prossimo tuo come te stesso. La novità del cristianesimo è molteplice rispetto a questa posizione, intanto perché nell'Antico Testamento il prossimo, per prossimo si intende il connazionale, è come se dicessi ama l'altro italiano come te stesso, quindi il connazionale, il correligionario, non è lo straniero, anche se in alcuni passi c'è già anche un invito al rispetto e all'amore dello straniero, sempre nel libro del Levitico. Ma sono ancora, come dire, eccezioni, sono le prime gemme della primavera, che poi col Nuovo Testamento fioriscono in modo completo. E per cui le radici dell'amore di Dio del prossimo esistono già nell'Antico Testamento. Ma il cristianesimo cosa fa di particolare? O meglio, Gesù cosa fa di particolare? Intanto li unifica, come dicevo all'inizio. Voi sapete che al tempo di Gesù c'era una discussione teologica, ogni epoca ha le sue discussioni teologiche, no? Sesso degli angeli o qualche altra cosa, ma bisogna sempre occupare in qualche modo la mente, eccetera. Allora, al tempo di Gesù la discussione era sull'individuazione dei comandamenti più importanti, visto che ci sono 613 comandamenti nella Bibbia, nell'Antico Testamento. Come si fa a osservarli tutti? E allora la discussione tra i rabbini ante litteram, tra gli scribi, eccetera, era quali sono i più importanti, quelli che proprio non possiamo non osservare? E ognuno diceva la sua. E un giorno hanno chiesto anche a Gesù, quali sono, qual è il comandamento più importante? E Gesù ha risposto come sappiamo, il primo è ama il Signore Dio tuo, e cita appunto Deuteronomio, e il secondo, che è simile al primo, è ama il tuo prossimo come te stesso. Quindi la prima novità è il congiungimento inseparabile di questi due aspetti dell'amore. L'altro è l'universalizzazione, perché il cristianesimo, a differenza dell'ebraismo, non è fondato sull'appartenenza etnica. Uno può essere di etnia caucasica o africana o indiana o quel che vuole, non dovrebbe fare nessuna differenza rispetto alla fede cristiana. Mentre faceva molta differenza per l'ebreo, perché per l'ebreo il mondo è diviso in due, loro e tutti gli altri. E anche oggi, no, loro e gli altri, tanto che hanno un sistema, gli ebrei ortodossi, gli ebrei convinti, eccetera, hanno tutto un sistema enorme di regole che sono esattamente quelle di allora, no? Per cui il cristianesimo ha fatto queste due cose. Ha unificato i due comandamenti e ha universalizzato il secondo, potremmo dirlo con una frase di Paolo VI, con cui aveva indetto un anno la giornata della pace, ogni uomo è mio fratello, perché per il cristianesimo non ci sono più barriere. Vi ricordate San Paolo? Non c'è più né uomo né donna, né schiavo né libero, né greco né ebreo. Cioè queste differenze sono svanite, sono sparite sulla carta. Però è la linea questa, rimane la direzione da tenere. Ecco, quindi mi pare che si possa dire molto sinteticamente, naturalmente, indicare questi rapporti, queste differenze tra l'Antico e il Nuovo Testamento. Poi il problema di giustificare le guerre, le violenze, ma se ne possono mettere tantissime altre di cose di questo tipo, è che dimostra come il cristianesimo, questa è la mia convinzione naturalmente, poi abbia toccato in gran parte, molto in superficie, le culture, quella occidentale che noi siamo abituati a identificare col cristianesimo e che dall'esterno identificano col cristianesimo, perché il cristianesimo comunque viene, si è sviluppato a partire dall'Occidente, in realtà ha toccato molto poco la profondità dell'esistenza, dei criteri dell'esistenza. Tu hai citato le guerre, ma basterebbe citare le ingiustizie, la fame, basterebbe citare il non rispetto delle persone, basterebbe citare i diritti calpestati, chi più ne ha più ne metta, insomma, quante cose noi non facciamo, basterebbe citare le montagne di odio che esistono e che funzionano molto bene, eccetera, basterebbe citare l'avidità del denaro, che è idolo, l'idolatria. Il Nuovo Testamento dice che Mammona è l'idolo più grave che si contrappone a Dio, mica al diavolo. Diavolo poverino, mi fa anche pena. È il denaro, è la ricchezza, è la voglia di averne sempre di più, è la rincorsa ad un benessere all'infinito, che non tiene conto di nulla e di nessuno. Tre quarti del mondo muoiono di fame, ma che ce ne importa a noi? Ma lo facevano già. Vi leggerò lunedì prossimo alcuni brani di alcuni padri della Chiesa. Era già così allora, quando dicono: ma se ti deve vestire, non ti basta un vestito comune, devi avere un vestito firmato, adesso dico io firmato, ma dicevano con i bottoni d'argento, con tutta una serie, cioè i vestiti chic, snob, chiamateli come volete, i vestiti alla moda, nel 300. E questa è una malattia che ci portiamo dentro, l'avidità, avidità di tutto. No, per cui si accumula, si vuole sempre di più. Non c'è mai un punto in cui uno dica basta, mi è più che sufficiente, vivo sufficientemente in modo dignitoso, perché devo volere di più? No? E invece l'avidità è il tormento dei nostri tempi. No? È l'avidità che ci ha portati a questa situazione. È l'avidità. Ma poi io vedo un'altra causa, e questa ci riguarda tutti, è che noi stiamo zitti, che noi non reclamiamo mai, noi mandiamo giù tutto, non solo i rospi, anche i cammelli, in un boccone solo, anche gli elefanti, noi mandiamo giù tutto, noi non reclamiamo mai. Noi non dimostriamo mai, non per dimostrare, ma per dire il nostro non accordo su certe scelte che si fanno nella società, nella politica, nella Chiesa, ovunque. Noi stiamo zitti, noi siamo compiacenti e quindi corresponsabili. Siamo un popolo che sta zitto, che sopporta tutto, che accetta tutto. Mi piacerebbe vedere, ogni tanto mi viene in mente, dico adesso organizzo una dimostrazione. Se organizzo una processione sono sicuro che qualcuno viene, ma se organizzo una dimostrazione contro una qualche ingiustizia, una qualche guerra, pensate al Mali, pensate alla Siria, soprattutto le guerre in Africa che sono quasi tutte guerre prodotte, dall'Occidente a scopi finanziari eccetera, nel Mali c'è il petrolio che interessa alla Francia. E chi si è mossa per prima? La Francia. Poi giustifichiamo sempre tutto, evidentemente, no? Ma chi è che sobbilla? Chi è che mette tribù contro tribù? Chi è che paga gli uni per avere la possibilità di sfruttamento delle beni che ci sono sopra o sotto la terra, eccetera? L'Occidente. E quindi l'elenco diventa lungo. Il problema è che per noi va tutto bene, che muoiono bambini per la fame, che muoiono di AIDS, che muoiono perché non arrivano i medicinali, che muoiono per le mine, che muoiono per... Non ci importa, non ci riguarda. Stiamo zitti, stiamo tranquilli. E invece dovremmo, a mio parere, alzare la voce, reclamare, dire che non ci sta proprio bene così, che non siamo d'accordo. Poi nessuno magari ci dà retta, ma se non altro siamo stati coerenti con la nostra coscienza, se non altro. E quindi secondo me la situazione esigerebbe una presa di posizione più marcata e più decisa da parte di noi cristiani. E non penso tanto alla gerarchia, che a volte lo fa, a volte non le fa, a volte i suoi interessi da giustificare e tutto quello che sappiamo, ma proprio noi, la base, la gente comune che si mette insieme e dice bene, adesso diciamo che questa cosa non ci sta per nulla bene. Ecco, bisognerebbe muoversi di più. Adesso basta però. Facciamo un altro giro se c'è ancora qualcuno che vuole intervenire.
Qui hai parlato che nessuno si è mosso. Io venerdì ero a Città Studi, all'auditorio. C'era quella donna di 35 anni che spiegava la sua vita, no? Si parlava dell'aborto, che lei è sopravvissuta. Non so i giornali cosa scriveranno. Io ho scritto una lettera al giornale, però come tante altre volte non le pubblicano, perché tante volte vanno a toccare certi temi. E, come hai detto, siamo scomodi. Però ho notato che 2/3 della platea erano giovani. Cioè, questa penso che sia una testimonianza, anche perché sul giornale Il Biellese, non più tardi di un mese fa, parlava che negli ultimi 10 anni si può dire che c'era un aborto al giorno. Ci sono associazioni che aiutano, come carità, fraternità, amore, quelle persone che si trovano in certe condizioni. Però forse, come hai detto, siamo sempre dietro le quinte e alle volte non ci mettiamo in prima fila. Ma cosa si può fare per mettersi in prima fila, per non andare incontro alle volte alle solite cose che ti dicono sei il solito non pescato?
Questo è un tema naturalmente super delicato, no? Faccio un'osservazione solo, ed è che è uno di quei temi che tocca ancora, perché la Chiesa su questo, dal Papa in giù, continuano a battere il tasto, fanno bene, ma non è sufficiente. Non è sufficiente, secondo me, per carità, poi io, il mio parere vale 4 soldi di picche, quindi, ma non è sufficiente sembra a volte che per la Chiesa ci siano solo 2 o 3 cose che valgono e il resto no. E che la vita valga l'inizio e la fine e non in mezzo. Per cui una volta che tu hai salvaguardato un bambino e l'hai messo al mondo, se poi muore di fame, tu hai fatto tutto quello che potevi. No? Cioè, a me sembra che qualche volta, non singolarmente, non soggettivamente, non coscientemente, ma siamo degli ipocriti. Perché non basta far nascere un bambino. Dobbiamo garantirgli tutti i diritti della scuola, dello studio, della salute e della famiglia, eccetera, eccetera, no? E non solo i nostri bambini, non solo gli occidentali. Qui abbiamo fior di ospedali e di macchinari, di medicinali che salvano la stragrande maggioranza dei bambini che nascono, ma in 3/4 del mondo non è così. Allora basta guardare solo noi, allarghiamo lo sguardo un po' di più, se lo allarghiamo, queste lotte io le trovo riduttive, non perché la vita non abbia valore, intendiamoci, non vorrei essere frainteso, poi fate voi come credete, io continuo a pensare in un certo modo, ma non vorrei essere frainteso, non perché non valga la vita, ma perché non vale mai tutta la vita e non vale mai la vita di tutti. Allora noi diventiamo credibili quando vale tutta la vita e quando vale la vita di tutti. Allora ci credo, allora mi metto anch'io a lottare per queste cose qui. Ma fin quando non ci sono queste 2 condizioni realizzate, io mi sento di tradire 3/4 dell'umanità e privilegiarne una. E quindi mi astengo. Secondo, l'aborto, a mio parere, è un sintomo, non la causa. Cioè non è il problema, questo è solo l'apice del problema, è tutto quello che ci sta prima che diventa importante e che fa sì che ci sia, che si arrivi o non si arrivi a queste decisioni, perché a queste decisioni si arriva per una cultura, per un contesto sociale, familiare, economico, per tutta una serie di per povertà mentali, per tutta una serie di cose che inducono delle persone, magari le più sprovviste, le più, come dire, quelle che non hanno strumenti per poter muoversi, eccetera, le inducono a questi gesti. No? Allora, a mio parere, l'aborto non è il problema, è solo il sintomo di un problema. Allora devo andare a cercare quali sono i problemi che stanno dietro, che conducono a quello. La preparazione, l'educazione, no? alla sessualità, all'uso della sessualità e tutta un'altra serie di cose. Cioè ci sono dei contesti che a volte riducono la capacità di scelte libere delle donne. Pensate a certi contesti culturali, dove magari c'è una famiglia, un padre, una madre contrari, che minacciano di espulsione di casa la figlia che ha, eccetera, o che le fanno passare l'inverno, fino a quando lei si decide ad abortire. Cosa vogliamo, buttare la croce addosso a questa ragazza ancora? Non è già sufficienza? Il problema sta a monte, è una cultura che è distorta rispetto al problema della relazione, della sessualità, del matrimonio, eccetera. Ed è su quello, a mio parere, che si deve lavorare se si vuole ridurre poi l'effetto che è costituito dall'aborto, da altre pratiche, da altre realtà che, chiaro, non possono essere accettate, no? Ma sapete che ciò che oggettivamente può essere condannato, soggettivamente può essere capito. Si può capire il perché certe volte delle donne arrivano a quello, no? E molte volte la colpa è degli uomini. Basta pensare che a una ragazza il ragazzo dica: se tu tieni il figlio, il bambino, io non ti voglio più, io non ti sposo più, eccetera. E quando si è giovani, quando si è inesperti, quando non si hanno strumenti culturali, eccetera, che facciamo? Che cosa fanno queste ragazze? Quindi, a mio parere, dobbiamo combattere altro se vogliamo vincere la guerra sul rispetto della vita. Però questo, ripeto, il mio parere, eccetera.
Allora, se non c'è più nessuno che deve intervenire, possiamo chiudere così.
Chiudiamo con
questa preghiera che c'è anche nel volantino che vi ho proposto. È una delle due preghiere che Carlo Maria Martini ha premesso alla sua lettera pastorale Farsi Prossimo. Signore, accresci in noi la fede come radice di ogni vero amore per l'uomo. Come possiamo testimoniare il tuo amore? Tu un giorno ci hai raccontato di un uomo che scendeva da Gerusalemme a Gerico e fu assalito dai briganti. Signore, quell'uomo ci chiama. Aiutaci a non restare tra le mura del cenacolo. Gerusalemme è la città della cena, della Pasqua, della Pentecoste. Per questo ci spinge fuori, per diventare il prossimo di ogni uomo sulla strada di Gerico. Dico un po' la sintesi anche di quanto ci ha detto Don Giovanni questa sera, che ringraziamo. Ecco, ci rivediamo lunedì prossimo per le scelte storiche e gesti concreti di carità. E voi sapete che ci autofinanziamo,
o per quello che comportano le spese, e se ce n'è in più noi sappiamo a chi dare. Vi auguro un buon rientro a casa e una buona notte.